Serial Club.
Bentornati ad una nuova puntata, la prima del 2013 del Serial Club, l'ormai famosissimo club per malati seriali che offre supporto, consulenza e consigli a tutti gli addicted d'Italia e del mondo. Prima di entrare nel vivo della puntata di oggi vi ricordo i nostri riferimenti sul web con il gruppo del Serial Club, la fanpage e ovviamente il Twitter, l'hashtag del Serial Club. E partiamo proprio dal web e dal sondaggio lanciato durante le festività natalizie. Il sondaggio riguardava la serie più attesa in questo 2013, tra le tante novità che partiranno negli States tra canali generalisti in cerca di nuovi fenomeni e canali cable sempre più numerosi e propositivi. A stravincere nel sondaggio è stato The Following, in partenza nelle prossime settimane su Fox. La serie su una rete di serial killer con Kevin Bacon protagonista è indubbiamente molto attesa, al punto che in Italia andrà in onda praticamente in contemporanea sia sui canali premium di Mediaset che su Sky 1 a partire dal prossimo 4 febbraio. Ma si è battuta molto bene anche quella che poi alla fine è arrivata seconda tra le attese del pubblico del Serial Club, cioè Bates Motel, che è una sorta di prequel di Psycho in arrivo appunto su un canale cable in questa mid-season. Senza citarne tutti gli altri che ovviamente vedremo nel corso dell'anno e che poi analizzeremo proprio insieme all'interno del Serial Club, proprio per capire quale effettivamente sarà le novità del 2013. Intanto qualcosa di nuovo è già arrivato, come anche la nostra Alessia all'interno del fuoriserie ci ricorda.
Ciao a tutti gli amici del Serial Club e bentornati a Fuori Serie. Eccoci di nuovo dopo un anno per parlare delle novità seriali, per commentare gli episodi, per lamentarci per la fine di una serie. Sì, lasciatemelo fare, perché io voglio lamentarmi della fine di Fringe. Sappiatelo, in vista di domani sera io già sfoggio il lutto al braccio. Insomma, 5 anni insieme a una serie intensa come questa. Una serie che è cambiata e ricambiata nel corso di questo lustro, che in un certo senso è cresciuta insieme a noi. Dicevo, 5 anni insieme e arriva il momento in cui bisogna dirsi addio. Io personalmente non sono pronta, però so benissimo che nonostante la rottura, nonostante il dolore, alla fine ci risolleviamo sempre, perché il panorama seriale è così vasto, così ampio, così stimolante che qualcosa da guardare lo troviamo sempre. È vero, ogni anno non ci sono capolavori, anche perché altrimenti andrebbe rivista il significato della parola capolavoro, che è tale perché accade sporadicamente. Però ogni anno troviamo degli stimoli e per iniziare questa annata con Fuori Serie qui sul Serial Club, lo stimolo mi arriva da un collega e amico, Stefano, e chi bazzica sulla nostra pagina Facebook del Serial Club sa di chi sto parlando. Stefano si occupa di moda ed è proprio il legame tra moda e serialità televisiva l'argomento al centro di questa puntata, perché moda e serie TV sono una cosa unica, sono legate in un modo indissolubile e molto di più di quello che si possa pensare. Vediamo perché, per 5 motivi. Il primo è che la TV detta moda. Voi non mi potete vedere, ma sto indossando un fantastico paio di occhiali tartarugati che sono un perfetto jazz style, l'eroina di New Girl, e non è un caso. Secondo aspetto, la moda e la rivisitazione della moda fa TV. Le ultime produzioni sono Mr. Selfridge e The Carrie's Diaries, ma la moda la faceva da padrona anche in Sex and the City, The Paradise, Ugly Betty, How to Make It in America e a modo suo in Drop Dead Diva, Pan Am e Gossip Girl, oltre che in un'altra lunghissima serie di teen drama che non vi sto a elencare. Terzo aspetto, la moda e le serie TV condividono lo stesso dilemma esistenziale, si fa fatica a prenderle sul serio. Chi scrive dell'uno o dell'altro argomento è spesso criticato, snobbato, a destra manca, credetemi, parlo per esperienza. Il quarto aspetto è che la TV ha bisogno della moda per diventare cult. La moda identifica un target, individua uno stile, una personalità, uno status. Ci dice in poche parole chi vorremmo essere. Quando amiamo una serie TV spesso è perché nel protagonista o in un altro dei personaggi di questa serie televisiva rivediamo quello style a cui ambiamo o quello in cui ci riconosciamo. Questo spiega ad esempio il successo di alcune produzioni che altrimenti non avrebbero avuto alcuna ragione per esistere come Gossip Girl. Gossip Girl ha avuto ad esempio il pregio di catturare l'interesse di un gruppo di teenager e anche di qualcuno un po' più vecchiotto che nei panni di Serena e di Blair, figurativamente o meno, davvero ci volevano essere. Infine l'ultimo aspetto che lega moda e serie TV è che modaioli e addicted sono ugualmente snob. È inutile fingere, lo siamo, e come? Provate a leggere i nostri commenti sulla pagina Facebook del Serial Club e ve ne renderete conto. Siamo snob, ma simpatici. Alla prossima settimana!
Lasciamo il mondo della moda per andare a guardare alcune tra le novità partite in queste settimane negli States. Un po' a sorpresa, mio modestissimo parere, quella che io metto come la migliore novità arrivata proprio in queste settimane arriva invece che dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. Stiamo parlando di una serie della BBC partita da 3 settimane che è Ripper Street, una sorta di poliziesco ambientato nella Londra in pieno periodo di Jack lo Squartatore. La figura di Jack lo Squartatore, del capo della polizia, fanno da filo conduttore per questa serie che ogni settimana affronta il caso, l'omicidio di giornata, tra i vicoli e le strade di Whitechapel. Si guadagna la palma di miglior novità per la capacità di descrivere questi luoghi torbidi, per la non banalità delle storie raccontate, dei casi di puntata, per i personaggi forti e carichi di mistero e profondità. Insomma, è un prodotto complesso e molto completo, tipicamente British, ma adatto anche al pubblico americano, non disdegnando un po' come in Copper la crudezza delle immagini e qualche sana scazzottata. Molto virile è anche l'altra novità di casa Cinemax, la rete minore di HBO, iniziata venerdì scorso, e rete quella della Cinemax che fino a poco tempo fa era dedicata al soft porno. Ha cambiato genere, producendo un'altra ottima novità per questo 2013. Il nome di questa novità appena partita è Banshee, che è il nome legato alla cittadina dove un ex galeotto in galera, rinchiuso per 15 anni, esce e la prima cosa che fa è andare in cerca della, come scopriremo nel corso della puntata, della donna che era sua partner 15 anni prima e dell'ultimo bottino che dovrebbe ammontare a 15 milioni di dollari in diamanti. Arriva fino a Banshee, questa cittadina di confine, perché è qui dove... che questa sua ex partner si è rifugiata cambiando nome, cambiando identità e cambiando vita e sposando un'altra persona, procuratore tra l'altro all'interno della città. In questa cittadina dove si incontrano Amish e indiani, dove c'è un potente boss che controlla tutto e tutti e c'è un giovanissimo sindaco che cerca di fare pulizia, arriva appunto questo ex galeotto che per una serie di vicissitudini, scazzottate, omicidi, sangue spruzzato ovunque, si ritrova ad essere il nuovo sceriffo. O meglio a prendere il posto di questo nuovo sceriffo, a rubargli praticamente l'identità visto che questo sceriffo muore. In particolare la figura di questa transessuale, che quindi molto personaggio borderline, che ha questo salone di bellezza e un po' controlla tutto, una serie di ha molte capacità per la costruzione di identità su internet eccetera eccetera, e protegge questo personaggio. Quindi se siete pronti a immergervi in scazzottate, sangue, sesso e parolacce nello stile più puro delle cable americano, perché ormai possiamo dirlo, c'è cioè una vera e propria, un vero e proprio genere che unisce porno, trash, pulp e tutto quanto, che fa parte della natura delle serie in stile cable, non potete perdervi Banshee, che presto diventerà appunto la vostra serie preferita. Altre novità in partenza in questo inizio del 2013, o meglio già partite, ci fanno passare sui canali generalisti e in particolare sulla NBC. La rete del pavone, dopo alcuni anni di difficoltà, sta infatti cercando di ridefinire una propria identità, costruendola su alcune tipologie di serie, ma soprattutto puntando su un sistema produttivo da rete cable con formule da 13 episodi o anche meno e 2 tronconi separati di serie come Grimm e Revolution, che dopo una prima parte in onda nel corso del 2012 ritorneranno in onda solamente in primavera inoltrata. Quindi la rete del pavone è sempre in cerca di novità, e nello specifico novità sia seriali che di altro genere. Partiamo appunto da quella comedy, che è 1600 Pen, serie che guarda con occhio ironico la vita della famiglia presidenziale. Infatti l'indirizzo è quello l'indirizzo del titolo è quello della Casa Bianca, e la serie racconta proprio del presidente degli Stati Uniti alle prese con una famiglia un po' particolare. Infatti quattro figli, una moglie trofeo, ma di questi quattro figli diciamo che sono un po' tutti particolari, tra il genio, tra quella che è Miss Perfettina e si ritrova incinta, a il perdigiorno che è un po' l'anima di tutta la serie per il suo essere un po' loser, come lo definirebbero gli americani, in cerca di una sua identità, un tenerone che non sa contenere la lingua e quindi va un po' a corpo libero, diciamo. Nelle due puntate andate in onda finora non sono mancate le risate, ma è da notare soprattutto e da evidenziare l'accuratezza con cui le dinamiche all'interno della White House sono state ricostruite. Apprezzabile se consideriamo che è una comedy e non stiamo parlando per esempio di West Wing, altra serie storica ambientata all'interno della Casa Bianca. Il rischio è sempre quello di tutte le comedy, e soprattutto di una comedy così specifica in un contesto così specifico, ossia la ripetitività e quindi la stanchezza della formula. L'altra serie, sempre della NBC, è invece un drama, un mystery drama, almeno è quello che sembra. È un prodotto molto classico. Il titolo è Deception e racconta la storia di una poliziotta infiltrata in una famiglia dove è cresciuta in quanto figlia di una governante di questa famiglia ricca, e adesso viene fatta infiltrare tramite alcuni un suo ex partner che adesso si trova all'FBI, perché di questa famiglia è morta una delle figlie e si sospetta che dietro c'è una sorta di misteri, perché loro sono plenipotenziari di una casa farmaceutica. Insomma, c'è un po' di tutto. È una classica serie molto legata anche alle tematiche un po' soap, volendo. Per alcuni è paragonata a Revenge, secondo me è molto meno patinata rispetto a Revenge, ma manca nella caratterizzazione dei personaggi quel tono anche eccessivo che, guardando Revenge, uno apprezza quasi per il senso dell'assurdo, che invece qui non c'è, perché questi personaggi sono troppo stereotipati, troppo fissi, troppo statici nel loro esistere, nel loro essere. Vedremo come andrà avanti. Sicuramente non è la serie dell'anno, è una di quelle serie residuali da tempo perso, da recupero, da momento di buco improvviso, almeno per il momento. Poi magari diventerà la migliore serie del 2013, questo non è impossibile dirlo prima. Ma visto che abbiamo ancora un po' di tempo, volevo spendere due parole per Heaven, una serie che è finita nel 2012, quindi non c'entra niente con questo 2013, ma non ne abbiamo parlato, e il finale di terza stagione ha confermato ancora di più come, nonostante sia molto sottovalutata non solo da noi ma anche negli Stati Uniti, non è una serie di cui si parla in continuazione, incensata o idolatrata, è però un'ottima serie, ha le sue limitatezze nella costruzione delle storie, nella trama verticale delle singole puntate, eccetera, eccetera. Ma è una serie molto interessante su una tematica come adesso ce ne stanno poca all'interno della programmazione televisiva americana, un po' sci-fi, fantasy, di fantascienza, con questo personaggio che ogni 27 anni torna per eliminare i problemi che affliggono questa città, problemi che sono legati a poteri o potenzialità delle persone inespresse, perché sono legati a tematiche genetiche, una fattoria che appare e scompare, gente che rimane ibernata per non si sa quanto tempo. Insomma, è una serie molto particolare che, se non l'avete vista e la volete recuperare, fatelo, perché ne vale assolutamente la pena. Il tutto mentre domani andrà in onda, come ha ricordato anche Alessia, l'ultima in doppia puntata, quindi 80 minuti imperdibili di Fringe. Noi ci sentiamo lunedì, anche avendo negli occhi le immagini dell'ultima puntata di Fringe.